Allora, siamo immersi nel progetto 7 settimane che segue, come ben sappiamo, il ritiro di Chiesa. Quindi siamo giunti alla terza predicazione, dopo la prima di Massimo e la seconda di Enrico. Allora, eccolo qui, mi spiace che è sparito il file, chi l'ha rubato? E sarebbe stato bello proiettare lì questa Margherita in modo che tutti la possano vedere, perché qua mi devo spostare perché la possiamo ancora vedere. Lo so che l'abbiamo già vista, ma adesso guardiamola di nuovo con attenzione. Questa Margherita che è il simbolo che abbiamo adottato per esprimere la nostra identità, appunto quello della Margherita. Allora, noi, ricordo, abbiamo la nostra identità giuridica in Cristo, che è il famoso gambo, che qui non c'è, ma non si vede, ma c'è, perché senza il gambo la Margherita non esiste, non sta in piedi, non può vivere. Ma noi desideriamo, come Chiesa di Via Parini, quindi personalizzerò tutto quello che dico, i Convia Parini 6, perché stiamo parlando di noi, ci stiamo guardando allo specchio in qualche modo. Allora noi come Chiesa di Via Parini desideriamo vivere, desideriamo manifestare questa nostra identità giuridica che abbiamo in Cristo e la vogliamo manifestare in modo pratico, permettendole a questa identità di sbocciare in tanti petali, come abbiamo detto e visto più volte al ritiro. Allora questi petali rappresentano dunque delle aree di servizio e vorrei dirlo in un modo forse più biblico per rafforzare i vari ministeri. I vari ministeri, cioè i vari servizi, di cui abbiamo già appunto detto qualcosa questa mattina. Ma per poter servire in questi ministeri, miei cari, necessitiamo dei vari doni spirituali. In modo molto efficace, domenica, io non ero presente ma l'ho sentito con la registrazione, domenica scorsa Enrico ci ha ricordato, fra le altre cose, che il corpo organizzato richiama l'idea dello svolgimento di un ruolo. Altrimenti che corpo organizzato è, se non svolge un ruolo? E per svolgere un ruolo però ci vogliono delle capacità, ci vogliono delle competenze. E queste competenze e capacità ci vengono fornite, secondo la scrittura, dai doni spirituali. Allora, leggiamo due brani. Uno è ricorrente, è stato letto da Massimo, è stato letto da Enrico e lo rileggo anch'io questa mattina. Chissà se anche Gianni lo rileggerà domenica. Ma cominciamo prima da un altro testo che è Prima Corinzi 12, che ho letto più volte durante lo studio che abbiamo fatto sui doni. Allora, due versetti in Prima Corinzi 12, capitolo 12 appunto, no? Avete capito? Versetto 1. Circa i doni spirituali, fratelli e sorelle, lo aggiungo io, ma è implicito nel testo, perché quando si rivolgevano alle chiese, citavano i fratelli, ma era sottinteso anche per le altre persone, quindi le sorelle. Allora, non voglio, circa i doni spirituali, io non voglio, dice Paolo, che siate nell'ignoranza. Versetto 7. Ora, a ciascuno. Cosa vuol dire ciascuno? Ciascuno, chiaro? Vuol dire ciascuno. Ora a ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per il bene comune. Allora andiamo nell'altro testo che, come dicevo prima, ricorrente, che è quello in Efesi, la lettera agli Efesini, capitolo 4, dal versetto 11. Lo abbiamo già sentito, lo abbiamo letto, riletto, ma penso che ci farà ancora del bene rileggerlo qualche questa mattina, perché non farò l'esegesi di questo testo, ma i miei riferimenti saranno su questi due testi che abbiamo letto. Allora, Efesini capitolo 4, versetto 11. È Lui, Cristo, che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo, fino a che tutti, e cosa vuol dire tutti? Vuol dire tutti, finché tutti, l'ho perso, grazie, siano, giungiamo all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini fatti. Detto così non ha un bel senso, perché ci sarebbe tutto materiale per Gianfranco, no? Ma all'altezza della statura perfetta di Cristo, affinché non siamo più come bambini sbalottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina, per la frode degli uomini, per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore, ma seguendo la verità nell'amore, cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Da lui, cioè da Cristo, tutto il corpo ben collegato, ben connesso, mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture, trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte, per edificare se stesso nell'amore. Da questo testo capiamo che i doni favoriscono la crescita. Allora, nei due testi che abbiamo letto c'è proprio questa sfida che viene lanciata, e questa sfida è la crescita della Chiesa, la crescita della nostra Chiesa, personalizzo, la crescita di Via Parini 6. Qui vogliamo focalizzarci. E questa crescita, secondo questi testi, dipende, sottolineo, dipende dal riconoscimento dei doni spirituali e dal conseguente loro utilizzo. Poi andremo un po' più nel pratico, Ma per riconoscere i doni e rafforzarli, dobbiamo insegnare e predicare su questo argomento, che normalmente i doni spirituali li lasciamo da parte, perché è materia dei pentecostali. Loro sono specializzati nei doni spirituali. Lasciamo che loro continuino a specializzarsi. Noi invece dobbiamo specializzarci solo su altre cose. No, dobbiamo predicare e insegnare. Ecco perché ho fatto 9 predicazioni, 9 studi l'anno scorso, che nessuno si ricorderà più, ma comunque ci sono gli appunti, le tracce, quindi potete, non avete giustificazioni, Vi do tutto quello che volete. E queste predicazioni, dobbiamo parlare dei doni senza essere tacciati di pentecostalismo o di carismaticismo. Non so se esiste, comunque va bene lo stesso, ci siamo capiti. Paolo, a questo proposito, l'abbiamo letto in 1 Corinzi 12:1, ci presenta un terribile nemico che ostacola e ritarda la crescita della Chiesa. Qual è? L'ignoranza. L'avete detto così, soft, molto soft. No, dobbiamo dirlo, è l'ignoranza. L'ignoranza. L'ignoranza per quanto concerne i doni spirituali. Il comunicativo dice che l'ignoranza fa più male della cattiveria. E forse ha ragione, forse ha ragione. E la crescita della Chiesa avviene quando uomini e donne di Via Parini 6 vivono la loro conversione. Cosa vuol dire conversione? Parliamo sempre di conversione, sappiamo cosa vuol dire? Conversione vuol dire cambiare direzione, vuol dire fare mezzo giro. Solo mezzo, perché se lo facciamo tutto torniamo al punto di prima. Mezzo giro, sto andando di là, mezzo giro e vado di qua. Questa è la conversione. Cambiamento di mentalità e cambiamento di direzione. Allora, se Via Parrini vive questa conversione come il punto di partenza, non come il punto di arrivo. Quante volte battezziamo le persone, facciamo il corso del battesimo, in combinazione lo faccio io, quindi sono il primo responsabile, e poi si finisce lì, siamo arrivati, battezzati, andiamo nel cielo, non c'è nessun problema. Questo è un disastro, questo è un disastro. La conversione deve essere seguita da un cammino, deve essere seguita da un cammino di santificazione e di consacrazione, che è essenziale per riconoscere ed esercitare qualsiasi dono. Se non c'è la consacrazione, se non c'è la santificazione, stiamo perdendo il nostro tempo, pur parlando di un argomento interessante come i doni spirituali. Muoio dalla voglia di farvi una domanda. Posso? Sapete che qualcuno mi dice, ma tu quando predichi fai troppe domande. E sì, mi piace fare le domande, continuo a farle. E ne faccio anche una questa mattina. In quanto figli di Dio, ma pensiamoci un attimo, in quanto figli di Dio, abbiamo la possibilità di partecipare ai servizi della Chiesa? Domanda ovvia, mi direte, ma riflettiamo. Abbiamo la possibilità di partecipare ai servizi? Noi ci basiamo sempre e sottolineiamo giustamente la splendida salvezza che Dio ci ha dato. E qui diciamo alleluia, anche se non siamo pentecostali, qualche volta lo diciamo, e possiamo dirlo, alleluia che abbiamo ricevuto questa salvezza. Ma dopo questa alleluia, l'alleluia termina, la musica finisce, come cantava Ornella Vanoni, tutti se ne vanno. Altra domanda, ma il dono della salvezza è l'unico dono che Dio ci dà? Riflettiamo, sempre domande ovvie voi mi direte, sì. Se la risposta è sì, io ho finito di predicare e mi siedo e invito Gianni a continuare, così Santina è contenta. Perché voleva sentire predicare Gianni e invece gli è toccato. E ho detto, dovevi venire domenica prossima, cosa devo dirti? Non è proprio tutta colpa mia. Ma se la risposta è no, il dono della salvezza splendido non è l'unico dono che Dio ci ha dato, allora posso continuare. Occorre però sfatare un modo di pensare abbastanza comune, forse non sulla carta, ma nella pratica. I doni dello Spirito, che poi vorrei chiamare più biblicamente i doni della Trinità, perché noi parliamo sempre doni dello Spirito, è vero, ma la parola di Dio nel suo insieme ci presenta i doni della Trinità, perché in Corinzi sono chiamati doni dello Spirito, in Efesi, che abbiamo letto, sono chiamati doni di Cristo, e se leggessimo in Romani sono chiamati doni di Dio, quindi tutta la Trinità è coinvolta in questi doni, e questo è qualcosa di formidabile. Allora i doni della Trinità sono dati a tutti i credenti. Vi ricordate cosa vuol dire tutti? Vuol dire tutti. Sono dati a tutti i credenti e non soltanto dei pochi eletti. Vedi Enrico, Massimo, Simone, Alessandro e quello che volete. A tutti, tutti noi che siamo qui, se siamo dei credenti, che abbiamo fatto l'esperienza della salvezza, abbiamo ricevuto almeno un dono. E questo pensierino dovremmo mettercelo nella testolina, perché è very important. Scusate il mio inglese. Quindi questi doni non sono monopolio di qualcuno, di una casta particolare, degli anziani o dei diaconi o dei facilitatori, per usare questo nuovo termine che andremo ad incontrare. Perché dobbiamo capire, tra l'altro, che i doni della Trinità favoriscono l'unità. Questo è quello che dice il testo che abbiamo letto in Efesi. Infatti all'inizio del capitolo 4 di Efesini, dove comincia la parte etica della lettera, dopo i primi tre capitoli dottrinali, Paolo ci fa una vibrante esortazione rivolta all'unità del popolo di Dio, cioè via Parini 6. E i testi che abbiamo letto, quello di Efesi, dice che i diversi doni accordati, anche se lì parla di uomini dono, ma questa è una finezza che adesso non è così importante, i diversi doni accordati da Cristo sono destinati a fortificare questa unità, quell'unità dello Spirito che finisce con l'unità della fede, come dice Paolo agli Efesi, e della piena, non conoscenza solo, della piena conoscenza del Figlio di Dio, versetto 13, e per formare quel solido assemblaggio di tutto il corpo. Abbiamo letto al versetto 16, e lo ha ricordato Enrico, l'ha sottolineato domenica scorsa, quel corpo che è ben, 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 e dove è andato a finire? Ben collegato, ben connesso. Non solo connesso e formato, ben connesso. Quindi l'unità dello Spirito, miei cari, è conservata quando ognuno di noi che siamo qui e che siamo figli di Dio riconosce i doni dell'altro. Quando io riconosco i doni di Stefano, Stefano riconosce i miei doni, qui c'è una fortificazione dell'unità. Questo è quello che dice Paolo in questo testo. Sapendo che tutti i carismi, cioè doni, così diversi, contribuiscono tutti allo stesso compito. Qual è? La costruzione di questo corpo, che Paolo chiamerà l'edificazione, che è la stessa cosa. Quindi qui c'è una deduzione straordinaria, ma allo stesso tempo allarmante. Allo stesso tempo allarmante. Ed è questa la deduzione. Là dove i doni non sono riconosciuti, là dove i doni non sono esercitati, dove non sono rafforzati, tutto questo andrà a discapito dell'unità. Questo è quello che dice Paolo. Poi c'è il rovescio della medaglia che accenneremo. Anche dove vengono esercitati i doni, ma non nell'amore, sarà un disastro anche quello. Allora è meglio lasciarli perdere, dice qualcuno. No, no. Dobbiamo ricercarli, come dice Paolo, ed esercitarli con umiltà e con amore. Quindi c'è una condizione irrinunciabile quando si parla di doni. È un fattore da non sottovalutare. Se parliamo di doni della Trinità, dello Spirito Santo, il fattore irrinunciabile è quello dell'amore. Se voi guardate tutti i brani in cui viene parlato dei doni, quelli che ho già citato, più Prima Pietro 4, voi andate a vedere il contesto e troverete che viene sempre evidenziato come i doni debbano essere esercitati nell'ambito dell'amore. Poi emblematico è il testo di Prima Corinzi 13, che è l'inno dell'amore, o cose così come viene chiamato. Ma che cos'è un dono spirituale? O un dono dato dalla Trinità? Un dono spirituale, ricordo cose che ho detto nei miei studi, è quella capacità particolare, è quella capacità speciale che la Trinità, lo Spirito Santo, dà secondo la grazia di Dio che dà a ogni credente di via Parini 6. Per renderlo idoneo, adatto a servire Dio e la Chiesa. Questo è un dono spirituale. Come avete visto, allora c'è una stretta relazione tra dono dello Spirito, della Trinità e grazia di Dio. E quando si parla della grazia di Dio, il concetto è quello di un favore immeritato. Immeritato. Quindi nei doni spirituali non c'entrano le nostre bravure, le nostre capacità. né tantomeno c'entrano i nostri sforzi, né di meno ancora c'entrano i nostri meriti. Sono doni immeritati che Dio fa. E Dio non ci dà questi doni come se fossero dei cioccolatini, perché siamo buoni. No, non funziona così. Allora, elenco dei doni. Se prendiamo in considerazione i testi biblici di Romani 12, Prima Corinzi 12, Prima Pietro 4, e non cito Efesi, proprio perché lì si parla di ministeri, cioè di uomini dono, e non tanto un elenco di doni, perché la parola dono, ovvero carisma, non compare in quel testo, e questo è abbastanza importante. Allora, se esaminiamo questi tre testi, Romani, Corinzi e Prima Pietro, possiamo compilare un elenco di doni, una ventina, per la precisione 19. Allora, troviamo ad esempio in Romani 12, che c'è il dono della profezia, c'è il dono del servizio, del ministero, c'è il dono dell'insegnamento, c'è il dono dell'esortazione, c'è il dono del donare. Magari scoprendolo, qualcuno dice, ma forse io ho il dono di donare? Può darsi. Il dono di presiedere, il dono di fare delle opere di misericordia. Poi c'è un dono in Corinzi che non è elencato al capitolo 12, ma al capitolo 7 parla anche del dono del celibato, e poi di fianco parla anche del dono del matrimonio. Tutti voi che siete sposati, io compreso, abbiamo il dono del matrimonio? Sarebbe molto bello, meglio di sì, perché se no c'è qualche problema. Ma è un dono, secondo l'Apostolo Paolo. Poi abbiamo la parola di sapienza, sulla quale ci siamo soffermati, la parola di conoscenza, il dono di fede, che non è la fede quando si crede. C'è il dono di guarigione. Ah, ma questa è roba per i pentecostali, non... Ma Paolo lo cita, io non so, io lo leggo anch'io. Il discernimento degli spiriti, la diversità di lingue, beh, questo proprio lasciamolo perdere. C'è anche l'interpretazione delle lingue. In Prima Pietro troviamo un dono che è quello dell'ospitalità. E poi Pietro fa un elenco, cioè semplicemente fa una suddivisione tra doni di parola e doni di servizio. Sono finiti qua i doni? Sono questi 19 che in qualche modo posso avere elencato? No, questa lista non è chiusa. Non è una lista definitiva, ma è una lista rappresentativa circa la diversità delle manifestazioni dello Spirito. E tali manifestazioni si possono classificare, come diceva Pietro, in doni di parola, proclamazione o doni di servizio. Allora, vorrei adesso dirvi tre motivi, sintetizzando, tre motivi, per cui Via Parini 6 necessita dei doni. Primo motivo. Nella chiesa locale di Via Parini 6 è necessaria la manifestazione dei doni perché ognuno di noi, possa avere il suo posto, perché ognuno di noi possa crescere, perché ognuno di noi possa rendersi e sentirsi utile per il grande progetto comune che Dio ha fissato per tutte le chiese, ma l'ha fissato in un modo particolare per Via Parini 6. E questo progetto generale, quello che ci ricordava Massimo 15 giorni fa, abbiamo il grande comandamento, amatevi gli uni gli altri, e qui viene fuori tutta una serie di servizi e di ministeri, e abbiamo il grande mandato all'esterno, fuori dalla Chiesa, e anche qui investe tutta una serie di servizi e una serie di ministeri. Secondo motivo per cui Via Parini necessita dei doni spirituali. I doni sono necessari perché Via Parini possa intraprendere ogni attività utile alla sua crescita e alla sua maturazione spirituale. E perché possa essere protetta, crescendo, dai pericoli dell'infantilismo spirituale. Paolo dice, non più come bambini che sono spostati qua e là, ma fermi, fermi. Abbiamo bisogno di non essere più bambini. Mi ricordo una storiella, non so se la devo raccontare, ma sì, la racconto. C'era un fratello, nel suo infantilismo spirituale, e anche in una sua interpretazione un po' ingenua, che leggeva in Prima Re e leggeva quando la regina di Seba venne a trovare Salomone. E il testo francese dice, venne con gran pompa. E questo fratello voleva capire perché la regina Seba portava una grande pompa al re Salomone, non dormiva più la notte, perché non riusciva a capire questo fatto. Ma a un certo punto lesse sempre in Prima Re che il grande re Salomone aveva un sacco di giardini da irrigare. Allora lì capì perché la regina Seba portò la grande pompa. Infantilismo spirituale. Quanti ce ne sono di questi esempi? Potremmo scrivere il libro delle barzellette cristiane o evangeliche. Terzo motivo per cui Via Parini necessita dei doni. Se Via Parini 6 vuole vivere un cammino vittorioso e utile per la gloria del Signore e la realizzazione del bene gli uni degli altri, è assolutamente necessario per ognuno di noi di Via Parini 6 scoprire, riconoscere ed esercitare il proprio dono. Stiamo parlando di crescita, perché l'obiettivo dei doni è la crescita, proprio per non restare bambini spirituali. Allora, tre punti vorrei sottolineare, tre obiettivi dei doni in relazione alla crescita. La crescita ha una direzione. Versetto 15 del capitolo 4 degli Efesi abbiamo scritto, cioè, troviamo scritto che dobbiamo seguire la verità nell'amore. Al capitolo 5 Paolo dirà camminate nell'amore e ha appena parlato dei doni. Allora noi dobbiamo seguire questa direzione. Verità, stiamo camminando, amore, verità, amore, e seguire questa direzione. Quindi questa crescita ha una direzione e poi ha una estensione. Dice sempre dopo che dobbiamo crescere in ogni cosa, non solo su qualche cosetta, ma ogni cosa. E terzo punto, questa crescita ha un modello e un traguardo. Il versetto 13 dice la perfetta statura di Cristo. Questi sono gli obiettivi dei doni in relazione alla crescita. E una chiesa che vive questi obiettivi potrà godere una situazione di benessere comune. Questo è il benessere comune della Chiesa. Quando ci sono questi obiettivi ben chiari, e così potrà glorificare il Signore, come dice Pietro nella sua prima lettera, al capitolo 4, versetto 11. C'è il rovescio della medaglia. Dobbiamo però stare attenti a situazioni di malessere. E il malessere più pericoloso è quello di non avere in vista il bene comune. Io posso esercitare un dono che Dio mi ha dato non avendo in vista il bene comune. E questo è un grande malessere. Questo malessere potrebbe esprimersi nella vanagloria. Io manifesto il dono per mettermi in evidenza, per farmi vedere, perché sono bravo, perché sono il numero uno. Ci può essere rivalità nell'esercizio dei doni. E questo è un malessere terribile dal quale dobbiamo guardarci. E gli anziani hanno l'obbligo di vigilare su queste situazioni. E il malessere più grande è quando si trasforma il servizio in potere. Quante situazioni in giro per l'Italia, e stiamo attenti noi, via Parini 6 di Asti, perché i doni non diventino una trasformazione del servizio in potere. Allora adesso andiamo nella parte più pratica, andando verso la conclusione, come dice Fares Marzoni. Non sto concludendo, sto andando verso la conclusione. Allora, come ricercare e riconoscere i doni? 6 punti. Se volete prendere appunti sui 6 punti, lo potete fare. Come posso ricercare i doni? A livello personale. Poi vedremo 6 punti che coinvolgono di più la Chiesa. Adesso 6 punti che coinvolgono l'individuo che partecipa alla Chiesa. Allora, io posso ricercare e riconoscere i doni attraverso, punto 1, la propria disponibilità a servire e a essere usati da Dio. Se non c'è questa conclusione, stiamo perdendo il nostro tempo a parlare dei doni spirituali. Se io non ho questa attitudine a servire e a essere usato da Dio, sto perdendo il mio tempo. Punto numero 2. Io posso riconoscere, ricercare un mio dono attraverso un atteggiamento di umiltà. Umiltà di fronte, come dice Pietro, a questa svariata grazia di Dio, a questa grazia multiforme. Punto numero 3. Posso ricercare il mio dono attraverso la preghiera. Attraverso la preghiera. Quella preghiera che prepara il mio cuore e il cuore di noi, via Parini 6, a ricevere qualsiasi dono Dio decida di darci per il suo spirito. Quarto punto. Posso ricercare il mio dono attraverso la fede nella grazia di Dio e la conseguente certezza che tutti, e vuol sempre dire tutti, che tutti hanno ricevuto un dono. E se io sono uno di questi tutti, vuol dire che anch'io ho ricevuto un dono. Punto numero 5. Posso riconoscere un mio dono attraverso il desiderio di vivere questo dono che mi verrà accordato con ubbidienza e con sottomissione. Punto numero 6. Posso ricercare un mio dono attraverso la comunione e il riconoscimento della Chiesa. Questi 6 punti riguardano me personalmente, il mio atteggiamento, riguardano te che sei qui questa mattina, il tuo atteggiamento. Adesso vediamo 6 punti suggeriti da Alfred Kuhn, è una sequenza pratica, che sono rivolti più a un contesto ecclesiale. Premesso i 6 punti che ho detto adesso, primo punto della seconda sequenza, lo Spirito Santo, la Trinità, accorda dei doni ai membri della Chiesa. Uomini e donne. Secondo punto. Questi uomini e donne della Chiesa ne prendono coscienza. Quando? Quando? Perché arriva l'uccellino? La voce dal cielo? Forse, ma sarà difficile. Ne prendono coscienza quando svolgono un servizio nella Chiesa. Terzo punto, la quale Chiesa, a sua volta, vedendo, osservando, prende atto, coscienza dei doni di questi fratelli e sorelle che stanno facendo qualcosa. Quarto punto, la Chiesa esprime il suo pensiero anche in un incontro specifico di consultazione. Perché no? Quinto punto, la Chiesa li mette alla prova per un certo tempo. Sesto e ultimo punto, le sorelle e i fratelli riconosciuti vengono ufficialmente stabiliti nel loro compito. Mi avvicino alla conclusione. Ci sono diversi altri metodi per capire le attitudini ed eventuali doni. ci sono dei test, ce ne sono tantissimi, alcuni più all'acqua di rose, altri più belli, insomma. Quello che ha proposto il nostro Marco nella sua tesi è abbastanza completo ed è uno dei migliori, in qualche modo, di quelli che ho visto. Poi ci sono altri metodi. La scuola biblica può essere questo. Non c'è nessuna scuola biblica che dia il dono, ma che aiuti a scoprire il dono può essere importante. Ci sono i progetti di ministero, che sono cose anche importanti che possono aiutare a capire qual è il nostro dono. Ma quello che è importante per ognuno di noi di Via Parini 6 è di conoscere gli insegnamenti generali, ed è quelli che ho cercato di dare e che bisognerà continuare a dare, per poi impegnarsi nella vita della Chiesa in armonia con le proprie attitudini, cercando i consigli anche di persone mature. Fratelli e sorelle di Via Parini 6, è questo che vogliamo fare? È una decisione che dobbiamo prendere noi, fratelli di Via Parini 6. E grazie a Dio per tante decisioni che sono state prese, perché ci sono tante cose, grazie a Dio, che vengono fatte. Ma ci sediamo qui, siamo arrivati o siamo in cammino? Ancora. Qual è il tuo dono? Qual è? Vuoi restare, e uso l'immagine che ci ha condotto per diverso tempo con le predicazioni di Gianni, vuoi restare bruco o vuoi diventare farfalla? Desideri esprimere, membro di chiesa di Via Parini 6, desideri esprimere le tue potenzialità per il benessere comune, come un'aquila che vola, e vado all'altra figura che ci ha dato Massimo, che ha riportato di quel credente metodista o quello che era, per il benessere dell'aquila, del comune, come un'aquila che vola, oppure vuoi stare nel tuo cantuccio, come un'aquila che vive nel pollaio con le galline? Quale petalo vorresti essere per sentirti parte della margherita? È possibile che non sai che pesci pigliare. Forse non hai le idee chiare. Allora, ecco alcuni dei consigli pratici che ho dato in quei 6 punti e che continuo a dare, facendo un po' un sunto della situazione. Se non sai che pesci pigliare, forse hai bisogno di consacrarti di più al Signore. Mettiti a disposizione. Esci allo scoperto. Prega in un modo specifico. Signore, io voglio servirti, punto. Non so da dove cominciare, punto. Vienimi in aiuto. Fammi capire. E Dio potrebbe metterti attraverso questa preghiera un peso sul tuo cuore, che potrebbe essere la strada proprio che ti porta a quello che può essere un servizio che puoi fare. Rifletti su ciò che ti piacerebbe, su ciò che vorresti fare, su ciò che il tuo cuore vorrebbe fare. E qui entriamo un po' nella terza attività che abbiamo fatto al ritiro di chiesa. E confida nel Signore, perché il Dio di ogni grazia, che è anche il Dio della gloria, come dice Paolo, benedirà questo tuo percorso. Allora, la frase conclusiva è questa: che ognuno di noi di Via Parini 6 possa trovare il suo posto nella Chiesa e ognuno di noi di Via Parini 6 operi in quella ricca diversità per servire con i doni che Dio gli ha dato.